Quello che vorrei vedere oggi è la conseguenza di quello che abbiamo detto ieri, cioè se è proprio vero che quella parola che abbiamo ascoltato è una parola di grazia e di verità e il nostro cuore è aperto con Signore Pietà, cioè ad accogliere la misericordia di Dio, allora vale per noi quello che Gesù riporta commentando subito dopo che ha detto le beatitudini nel Vangelo di Marco, commenta con siate sale e siate luce. Allora, il passo è Matteo 5, versetti, dunque, dal 13-16, le leggo. Voi che avete accolto le beatitudini, voi che lasciate che lo splendore delle beatitudini rifulga nel vostro cuore, allora voi siete il sale della terra. Ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Insieme all'immagine del sale c'è quella della luce. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Queste sono le due immagini che Gesù usa proprio come primo commento alle beatitudini. Facciamo un po' l'avvocato del diavolo. Allora, da una parte si dice state umili, no? Non state discreti, e dall'altra mettetevi bene in vista. Ecco, questa percezione che penso istintivamente abbiamo è proprio scentrata, cioè non c'entra niente con il passo del Vangelo, non c'entra proprio niente. Questo è uno, lo sottolineo subito perché è uno dei modi con cui noi quando ascoltiamo il Vangelo abbiamo già dei filtri e poi come dire, è come se studiamo il Vangelo partendo dai nostri filtri. E molte volte non arriviamo a cavare un ragno dal buco, c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa che non permette, no? Allora bisogna eliminare i filtri e poter ascoltare, no, il Vangelo nella sua, da una parte nella sua semplicità, ma soprattutto nel suo splendore, nella sua luminosità. Allora, anche qui procediamo per gradi. La prima constatazione che viene da fare, no, rispetto a questo commento che Gesù fa alle beatitudini, io la vedo nel fatto che i discepoli vivono nel mondo, sono inviati al mondo. Anche la fraternità è mondo, Cioè non è che il mondo sia... Il mondo vuol dire è il contesto in cui noi viviamo, che non è stabilito da noi. Noi siamo mandati in un certo contesto, no? Quindi quello che dico adesso del mondo, poi dopo voi dovete, come dire, riferirlo anche al contesto di una fraternità, che è lo stesso, no? Allora, questa constatazione, no, che gli apostoli saranno mandati non solo nel mondo, ma al mondo, per noi, diciamo, deriva nel modo più, come dire, proprio più limpido e anche più normale, proprio dalla preghiera sacerdotale di Gesù, che noi leggiamo nel capitolo 17 di Giovanni. Essi invece sono nel mondo e io vengo a te. Padre Santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa come noi. Allora, così, la prima percezione, che non quadra tanto con il nostro modo di riferirci poi alla comprensione del Vangelo, è c'è la preghiera di Gesù, c'è l'invocazione che i discepoli devono essere custoditi nel nome che il Padre ha dato al Figlio. E la finalità, perché siano una cosa sola come noi. Allora, il contesto, sale e luce, non è legato all'individuo, ma è legato all'apertura che ogni individuo, quindi ogni persona, ha con l'altro, ha con l'altra, in riferimento alla grazia e verità che Gesù ha rivelato. Cioè, la forza del sale e della luce non è in funzione, non so, diciamo, della mia perfezione, è in funzione della mia capacità di apertura agli altri discepoli, cioè agli altri. E poi dopo tirerò anche delle conseguenze, diciamo, a partire da questa constatazione. Una sottolineatura del termine mondo è il fatto che noi siamo mandati in un contesto di vita che va preso esattamente com'è. Non è che quando noi siamo inviati dobbiamo modificare questo contesto, noi dobbiamo solo far splendere, non modificarlo. Questo vuol dire che anche il discepolo che ha mandato nel mondo non è che deve modificarsi, deve a sua volta far splendere in tutta la sua storia, quindi in tutta la sua persona, questa luce e poi il sale, no? Questa sapienza. La realtà del mondo, in tutte le mediazioni che comporta, deve essere il luogo dove far splendere la luce, dove dar sapore alle cose, dove far emergere la presenza del Signore che è venuto a dare la vita. Questo non è un fatto individuale. L'individuo gioca tutta la sua parte nel fatto di stare aperto a. Non è che, diciamo così, osserva il comandamento di Gesù semplicemente riferendosi a sé, ma quel riferimento a sé, il punto centrale di questo sé, è il fatto che sta aperto. Se non c'è questa apertura, né sale né luce potranno, come dire, esprimere la loro efficacia. E si vedrà bene poi quando commenterò il fatto della luce. È chiaro che, come poi nella stessa preghiera, no, sacerdotale, Gesù dice: vi ho inviati al mondo, vi ho inviato nel mondo, ma voi non siete del mondo. Cioè il principio, no, è agire nel mondo senza essere del mondo. E io lo spiegherei così, e ha un valore forte anche per la vita fraterna. Allora, vivere la vita nel mondo senza succhiarla dal mondo, anche nella vita fraterna. Allora, vivere la fraternità senza succhiare dalle altre il gusto della fraternità, in fondo, no? Senza aspettarci dall'altro che, ma tutto il problema è noi stare aperti a. Quindi per me mi è piaciuta questa idea, no? Io sono proprio dentro la vita del mondo, ma la vita non la succhio dal mondo. E in questo senso sarebbe interessante vedere, per esempio, nella preghiera della Chiesa, nella preghiera dei salmi, tutte le volte che vengono indicate le condizioni di vita gradite a Dio, no? Quindi quando fanno l'elenco, non so, delle varie virtù di quello che l'uomo è, se voi notate, sempre le virtù sono collegate alla imitazione di Dio, e l'imitazione di Dio è collegata al fatto che Dio è misericordioso con tutti. Al di fuori di quel riferimento, tutte le virtù sono stupidaggini. Invece, se io, non so, tipo, faccio una pratica di penitenza, cerco di fare la preghiera, cerco di essere sobrio, è per poter accedere alla misericordia di Dio in modo più pulito, in modo più splendente. Ma se la mia virtù non apre a questo, giocondo. Anche perché faccio fatica e non trovo niente. Quindi, come esempio, io porterei il Salmo 112. È una lode, no? Alle, come dire, a Dio da parte dell'uomo che è retto, ma questa rettitudine, questa integrità dell'uomo è giocata su questa imitazione di Dio nella sua misericordia. E il Salmo dice così: incominciano con «Beato l'uomo che teme il Signore e nei suoi precetti trova grande gioia». Riferito a Dio, no? Spunta nelle tenebre luce per gli uomini retti, misericordioso, pietoso e giusto. E poi applica: felice l'uomo pietoso che dà in prestito, che amministra i suoi beni con giustizia, ma non con giustizia nostra, con la giustizia che viene da Dio. Cattive notizie non avrà da temere, cioè può succedere qualsiasi cosa, la gioia non gli viene meno, perché la gioia deriva da questo. Saldo è il suo cuore, confida nel Signore, cioè è aperto alla sua misericordia e gioca la sua vita nella misericordia. Sicuro è il suo cuore, non teme. Qualsiasi nemico possa venire, lui non si sposta da qui. E gli dona largamente ai poveri, nel senso che si accorge dei suoi fratelli deboli. E quindi il vedere il fratello debole è un invito al suo cuore di aprirsi anche per loro. La sua giustizia rimane per sempre, nel senso che è il sigillo, cioè come la parola di Dio è eterna, rimane in eterno, così la bontà dell'uomo che imita Dio rimane in eterno, nel senso non verrà meno, no? Insisto un po', diciamo, da questo punto di vista, perché noi tendenzialmente, non è che noi non conosciamo questo, ma non è il riferimento di fondo, non è il riferimento essenziale per la vita. Noi preferiamo il riferimento, cioè, ho fatto bene. E poi sono capace anche di discutere con l'altro, facendo dire, ma io ho fatto bene, e perché tu non capisci? E perché tu non... Allora, se il riferimento di fondo è ho fatto bene, prima o dopo vi separerete dai vostri fratelli, è inevitabile. Ma se voi vi separate, dove poi potete gustare l'amore di Dio? Dove? È come se perdete il luogo dove deve risplendere l'amore. Quindi non è che le virtù non valgono, oh mi raccomando, ma le virtù sono funzionali a questa cosa di fondo. Quello che conta è essere somiglianti a Dio, non essere perfetti. Allora, questa luminosità, no, che deriva dalla somiglianza a Dio è diciamo, la conseguenza dell'aver accolto le beatitudini. Ma aver accolto le beatitudini vuol dire ritrovarsi nell'umanità di Gesù. Quindi tutto quello che Gesù dice di sé come inviato riguarda anche il nostro cuore. Allora è lì dove noi giochiamo davvero gli aneliti, diciamo, profondi del nostro cuore. Se noi non diamo da mangiare a questi aneliti, tutti gli altri li portano a perdere. Allora, nell'esempio che fa Gesù, prima parla del sale e poi parla della luce. Ma penso che sia un'osservazione comune, no? Il sale ha due qualità, fondamentalmente. Rende saporito il cibo e lo conserva, no? Nella scrittura ci sono alcuni passi in cui si parla di alleanza di sale, che è un'espressione un po'... come dire, non è proprio chiara come espressione, ma normalmente si interpreta così. Cioè, l'alleanza di sale indica la perpetuità dell'alleanza di Dio con gli uomini. Cioè, Dio non viene meno mai, non viene mai meno la sua alleanza. No? Allora, questa alleanza si chiama alleanza di sale. E quando questa immagine è applicata ai discepoli, allora, notate, il sale comporta questo. I discepoli sono chiamati a conservare e rendere gustoso il mondo nella sua alleanza con Dio. Provate ad applicarlo nella comunità, nei rapporti fraterni. Il mio comportamento, se deve essere, se deve procedere da voi siete il sale, deve poter conservare e custodire la relazione in modo gustoso, non che io la prendo, la succhio dall'altra, ma io la vivo così, perché il riferimento è quello dell'alleanza eterna di Dio, non con me, con noi. Quando io mi stacco dalla mia sorella, dal mio fratello, perché non so, non sopporto una cosa, noi non ci rendiamo conto che usciamo dall'alleanza di Dio con noi. Noi viviamo troppo a livello individuale, troppo, non so, le cose le riferiamo troppo a noi, ma non a noi nel senso vero, a noi, al nostro io, diciamo. Poi con tutti i sentimenti nobili che volete, ma alla fine è sempre a noi. Quando noi riferiamo a noi stessi le cose, noi senza accorgerci ci stacchiamo da questa alleanza che Dio rivolge a noi, ma a noi insieme. Ecco perché non ha alcun senso cercare, diciamo, di essere perfetti se poi l'effetto non è quello di far splendere questa alleanza. E l'alleanza riguarda tutti, riguarda l'umanità. Questa è una deduzione evidente, no? Il sale dà sapore al cibo, ma non è il cibo che dà sapore al sale. Cioè, il sale dà sapore a qualcosa, ma se il sale, come dire, è diventato, non so, come dire, scipito, si dice, no? Non so, non è che può prendere sapore da qualcosa. Quindi, o dà il sapore o non serve a niente, no? Allora, i discepoli sono chiamati a permeare il mondo con la sapienza del Vangelo, ma non servono a nulla se il mondo permea con la sua sapienza i discepoli. Quindi, quando i discepoli mantengono il mondo degli uomini, ma voi leggete sempre però anche la fraternità, no? Mantiene il mondo degli uomini nell'alleanza con il loro Dio, che li vuole in comunione con sé e tra di loro, allora tornano a far splendere la sua presenza e rendono la vita amabile. Per esempio, non avete mai pensato che quando uno vuole bene può anche soffocare l'altro, no? Per esempio, quando uno, io ti voglio bene, è tutto questo, e poi appena tu fai un passo fuori, uno si sente offeso perché non hai fatto riferimento a lui, no? Cioè l'amore, quando è soffocante, rende la vita insopportabile. Pensate alle gelosie, ma alle gelosie amare, no? Oh, ma sapete che non ci si può sopportare, cioè, io devo dire dividiti da tua moglie o da tua moglie. Cioè, non si può. Mi ricordo di una cosa in cui, per questa gelosia, no? Cioè, non so io, non accettava che si potesse scaldare la casa. Oh, quell'altro si era ammalato. E io ho detto, ma dividici, non si può vivere così, è impossibile. Cioè, di per sé è fatto in nome dell'amore, ma quando l'amore non rende la vita amabile, vuol dire che non è amore, diciamo vero, no? È soffocamento, cioè è un'altra forma raffinata di imposizione di sé. E normalmente quando viene fuori questa forma, vuol dire che l'amore lo vivo solo in funzione di una mia ferita, solo in funzione di un mio bisogno. Ho bisogno dell'altro, ma per soddisfare me. Ma che senso ha? Dov'è l'amore? Allora, nei casi estremi non li riconosciamo subito, ma nei casi banali non è così. Nei casi banali ci entriamo tutti. Allora, quando il cuore registra che il nostro, non so, tipo atteggiamento, la nostra reazione tenderebbe a non rendere amabile la vita perché mi voglio imporre, uguale, io mi sto allontanando dall'alleanza col mio Dio. Ma se mi allontano da lì, cosa ci sto a fare qua? Non so se... Cioè i passaggi di per sé sono evidenti, è nella vita concreta che non diventano più evidenti. Allora, di nuovo, no? L'ascolto della parola, la preghiera, è di rendere evidente queste cose. Al limite, col ragionamento ci arriviamo, ma in pratica no. In pratica, praticamente, prendiamo, diciamo così, tutto per noi. E così perdiamo anche tutto. Invece, il prendere per noi, tenete sempre conto che quel noi deve essere sempre aperto a. Se non è aperto a, noi usciamo dall'offerta dell'alleanza di Dio, perché Dio quando offre la sua alleanza non offre a me per lui, ma lo offro a me perché la estenda agli altri suoi figli, perché tutti siamo suoi figli. Ho poi trovato in un commento, non so, mi sembra strano, però mi dicono che è vero. Nell'antichità la Palestina aveva dei giacimenti di salgemma e i blocchi di salgemma si usano per scaldare. Io non ve lo riporto la cosa come un dato, no? Però sembra che corrisponda, no? Cioè nelle case si usava il salgemma per scaldare. Quindi quando si parla dell'alleanza di sale, oltre alla perpetuità, c'è anche forse una punta dell'alleanza, deve anche suscitare un calore. Però non so se questo... Ma ve lo metto lì. non so. Invece per la luce la cosa è particolarmente significativa ed è qui che noi veramente fraintendiamo molto. Allora, ho trovato una glossa bizantina, quindi vuol dire che non c'è un autore diretto, viene riportato come dei commenti che hanno raccolto dagli antichi senza definire chi l'ha fatto. E ci sono, le glosse sono come delle catene in cui vengono riportati dei commenti rispetto o a un libro della scrittura o a determinati passi del Vangelo, comunque della scrittura. E si chiamano glosse, no? C'è una glossa bizantina, quindi di autori bizantini, che è un bijou. Allora, ascoltate, è proprio. Allora, spiega il passo di Matteo così: non dice voi siete luci, perché ognuno dice no, io sono luce. Allora, detto al plurale, voi siete luci. Dice, ma voi siete luce, perché Essi, cioè i discepoli, tutti insieme, sono il corpo del Messia che è la luce del mondo. Quando si fa l'immagine della città collocata sul monte, della lampada che deve essere messa sul tavolo e non sotto il letto, non si allude al singolo, ma si allude al fatto che il singolo sta unito come un corpo solo a colui che unico è la luce del mondo. Allora, questa luce del mondo, se è accolta, splende dovunque vi trovate. Allora, lo splendore della luce è stare uniti a colui che è la luce del mondo e goduta questa luce insieme. Quando Gesù dice: non vi do un comandamento, no? Che vi amiate gli uni gli altri, no? Questo comandamento è collegato a questa immagine della luce, ma è la luce del Messia. Cioè, vi ricordate, mi pare che fosse la prima volta che vi ho parlato della creazione della luce del primo giorno, no? È quella luce lì, è quella luce che il Messia è tornato a far vedere, perché è la luce della santità di Dio, che è splendore di amore per noi, che tutto regge. Quel tutto regge non riguarda solo la struttura del mondo, riguarda anche la struttura delle nostre persone. Ecco perché quando si parla di voi siete il sale, voi siete luce, non siccome io sono la luce e tu sei la terra, ti dico bene come te devi fare. Questo modo di agire non risponde al voi siete luce. Quel voi siete luce, se voi accogliete, per stare al contesto del Vangelo, se voi accogliete le beatitudini, vi trovate a essere una cosa sola con colui che è la luce, allora questa luce splende anche da voi. Ma lo splendore della luce è legato sì a quella che vuole essere la vostra partecipazione alla luce, ma l'essenziale di questa partecipazione è che sia aperta a, e che sia condivisa con. Non ha mai un riferimento, un riferimento individuale, ha un riferimento personale, nel senso che deve splendere dal mio cuore, ma non perché io divento luce. Cioè, la luce è come se si riflette anche da me, se io sto aperto a e se l'accolgo, stando unito, no, al Messia. Ecco, quello che forse noi non teniamo presente, questo tipo di io divento luce se sto aperto a, è perché lo scopo di tutto quello che abbiamo detto è perché la presenza del Signore risplenda in mezzo a noi. Non so se vi ricordate i capitoli 32, 33 e 34 dell'Esodo, dovreste leggerli d'un fiato. Se avete sentito il mio volio, quante volte cito questa cosa qua? Perché è essenziale. Allora, pensate alla richiesta di Mosè quando chiede il perdono per il popolo. Lui sa che il popolo ha rinunciato, non solo tradito, ha rinunciato all'alleanza. E poi si trova nell'angoscia e lui, che è colui che guida il popolo, si trova, e adesso cosa succede? La cosa strana di quel racconto è che si invertono le parti. Dio fa il servo e il servo fa Dio. Allora, Mosè si gioca la sua testa. Prima ricorda Dio. Ma cosa diranno le genti se tu fai così? Diventi come uno come gli altri dei, no? Allora, Dio riconosce, diciamo, la bontà di questo ragionamento e dice, va bene, perdono. Mosè salta su e dice, no, non mi basta. Il fatto di perdonare è solo il primo passaggio. Nel perdono io voglio sentire che tu fai come prima e meglio di prima. Cioè, io voglio che, come hai promesso tu, io sono in mezzo a voi sempre. Mosè richiede non il perdono del popolo, cioè che non sia distrutto, ma richiede che Dio abiti di nuovo in mezzo al popolo e in modo ancora più splendente, perché con quell'evento il popolo riconosce l'amore sconfinato di Dio. E notate, in quel brano Dio fa il tentatore, perché dice a Mosè, oh, ma non vedi, ma questi sono disgraziati nati, lasciamoli perdere, ma io che ho scelto te, io di te farò una grande nazione. Oh, se sentiste una cosa così, non cedereste un po'? Però la promessa non è proprio da poco, no? Noi per molto meno cadiamo come allocchi, per molto meno. Comunque, Mosè non ha bocca e dice, no, perdonate, non me ne frega niente di questo. Io, o fai così, se no io non ho niente a che fare con te. E preferisce stare con il popolo peccatore piuttosto che con Dio. Questo convince il cuore di Dio. Il mio servo mi ha insegnato come essere Dio. È tutto un modo umano per parlare, ma è solo per sottolineare le cose. Cioè Dio è straordinariamente contento del suo servo che, come dire, gioca la sua testa per stare con il suo popolo, quello che il popolo aveva scelto, no? Cioè, il popolo che Dio ha scelto. Ma ci sono dei particolari in questi capitoli che sono straordinariamente potenti. Quando Dio rivela a Mosè che il popolo ha tradito, dice, il tuo popolo, quello che hai portato qua. Mosè non ha bocca. Quando risponde Dio, il tuo popolo. Alla fine, dopo che in qualche modo Dio non si è lasciato convincere, Mosè mette avanti ancora una richiesta. Non mi basta ancora, ma posso vederti? Ma posso vedere la tua gloria? Che poi no, Dio risponde, non mi puoi vedere, no, di volto, ma solo di spalle, no? Che ha un grande significato questo, che si ritrova in molti racconti poi del Vangelo, no? E non si vede Dio direttamente. Il fatto stesso che Gesù dice seguitemi vuol dire che noi vediamo le spalle, non vediamo. E questo vuol dire che quando tu ascolti una parola non è che la puoi comprendere, tu la comprendi se la esegui, cioè se ci vai dietro. E andandoci dietro tu lo scopri, no? Cioè il vedere la gloria è vedere Dio nel suo amore sconfinato di misericordia per noi. Ora, essere luce significa fare esperienza di questo amore sconfinato che arriva a noi nel contesto della vita reale, così com'è. Se è valso per Mosè con un popolo che aveva tradito, ma ripeto, tradire è un eufemismo, varrà anche per noi. Questa percezione, se non c'è alla base, non è altro che se siamo luce. Noi ci mettiamo due dita negli occhi così non vediamo più niente. Questa percezione di fondo ci manca. Per esempio, guardate quando pregate. Quando c'è, non so, tipo un disagio, oppure un'offesa, no? Siamo sempre noi lì a pregare. Andiamo fino a Adamo ed Eva, no? Con tutte le ragioni, no? Cioè, mai percepiamo subito che questa prova, no? Non è poi così negativa. Questa prova è l'indicazione perché anche in quel dramma possa splendere la luce di Dio, possa esprimersi la gloria della presenza di Dio in mezzo a noi. Ma noi che siamo sempre così incentrati su di noi, no? Che vogliamo sempre le cose a puntino per noi, non vediamo niente di tutto questo. E prima di vederlo, mamma mia, quanti spintoni dobbiamo ricevere. Però poi dopo, quando la cosa scatta, noi capiamo che la dinamica è questa. Cioè c'è una dinamica di grazia e di verità, non perché, ma che bello, ma detto questo, ma possibile che Dio sia così, ma perché non? Quindi quando battete, e poi dovete dire, ma no, sono io che non comprendo. E allora mi apro al Signore, e quando il Signore viene, voi capite che vi collega a tutti sempre. Tanto che io potrei definire così, le beatitudini non sono che le vie per le quali si può partecipare alla effusione nell'universo della carità di Dio. E in pratica è la carità a custodire i cuori, preservandoli dalla corruzione e facendo gustare il sapore genuino della vita, sarebbe l'azione del sale. E li illumina aprendoli all'amore di Dio. È la luce. Le buone opere che gli uomini devono vedere nei discepoli sono le opere che derivano dalla pratica delle beatitudini. E quando Gesù, voi siete la luce del mondo, se noi dovessimo cogliere la sostanza con un'espressione nostra, lui chiede a ciascuno di essere il segno della misericordia di Dio tra tutti. Non avete mai pensato che come finisce il Vangelo di Matteo? Andate, no? Al primo si diceva ammaestrate, adesso hanno cambiato perché hanno capito che si può intendere male. Come dire, tu hai la verità, chi è che accetta di essere istruito così? Tanto più che spesso quando noi annunciamo il Vangelo ci sono persone che sono molto più perfette di noi, ci sono persone che sanno pregare per conto loro molto meglio di noi, ci sono persone che hanno dedicato la loro vita al loro Dio molto meglio di noi, quindi cosa dobbiamo ammaestrare? Però dice, fate discepoli tutti i popoli, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Una cosa sì, una cosa no, tutto. Ma il senso di questo, quindi andate, fate discepoli, è come io ho fatto splendere la presenza, no, dell'amore misericordioso di Dio, voi uniti a me fate la stessa cosa. Non ci sono confini. Questo messaggio, no, questo invito è esteso a tutti, a tutto il mondo per sempre. Cioè la perennità del Vangelo sta in questa potenza di splendore dell'amore misericordioso di Dio che viene annunciato al mondo dai suoi discepoli. Ma non è un qualcosa che posso annunciare io. Io lo posso annunciare in quanto sono collegato, sono in comunione con gli altri. E gli altri discepoli non fanno una cerchia di elite. Gli altri discepoli hanno il compito di stare aperti continuamente a tutti gli uomini, perché quello che loro vivono è destinato a tutti. E non è che quando tu lo porti, tu sei bravo perché lo porti. È come Paolo dice, quando io annuncio è un dovere per me e non posso chiedere una ricompensa a questo, perché è impossibile fare diverso. Invece noi, ho fatto tanto, perché non mi dai? Tutti questi movimenti che noi risentiamo, a parte che sono come concentrati su di noi, rivelano quanto poco è entrato l'amore di Dio nel nostro cuore. Ma se entra poco quell'amore, mi dite di che cosa vivete? Allora, quando Gesù a un certo punto dice, no, risplenda la vostra luce davanti agli uomini, no? Ho visto che questa espressione davanti, di per sé, no, in greco è un po', cioè non è che si può tradurre solo così. Quindi vuol dire che c'è una dimensione diversa. La dimensione diversa è questa. Le nostre opere buone devono essere a vantaggio, per profitto degli uomini. Quindi non è un davanti come dire tu guarda me, ma quello che faccio io, come dire, torna a vantaggio tuo. Cioè praticamente il bene è in funzione del fatto che l'altro cresca nel bene. Non che io posso dire, oh, l'ho fatto. Come dire, ho messo da parte una, come dire, uno, come si chiama? Cioè quando, non so, devi raggiungere 10 punti, no? Un punto l'ho fatto, un bollino, e 2 l'ho fatto. Quando è 10 ho la ricompensa. Cioè, immaginare le cose così è terribile, ma non siamo molto distanti però. Allora, quel davanti agli uomini è per profitto degli uomini, permettendo loro di sperimentare l'amore di Dio per loro. In pratica, quello che posso fare io non ha alcuna importanza per la mia faccia, ma solo in ragione del fatto che all'altro posso permettere che gusti a sua volta l'amore di Dio. E siccome il vivere degli uomini come dire, è interdipendente, c'è una responsabilità di ciascuno nel permettere a che i miei fratelli vivano l'amore di Dio. Non è, diciamo, assoluto, perché anche senza di noi possono scoprire l'amore di Dio, ma per me diventa responsabilità diretta, se io mi trovo in quella circostanza, di permettere a, se io non permetto, non è che l'altro non conoscerà l'amore di Dio, ma io vengo escluso, io non lo conosco più. Quindi questa dimensione, diciamo, no? Dell'essere sale, dell'essere luce, che dipende dalla beatitudine, ha questa dimensione di fondo di apertura. Ogni anelito che voi coltivate, se non è in rapporto a questo, vi porterà a perdere, anche fosse la cosa più nobile di questo mondo. Noi dovremmo, come dire, diventare molto più sensibili a questo, proprio con l'ascolto quotidiano della parola di Dio, che ci illustra qual è il mistero di Dio che si rivela a noi, che ci illustra le dinamiche di rivelazione, che ci illustra le vie per cui noi possiamo vivere secondo questa dinamica di rivelazione. Se no, se noi fossimo solo ti do una cosa, tu la prendi e la trasporti, è come dire, ricevevo un pacchetto, io il pacchetto l'ho consegnato, e tutto questo col tempo, all'inizio no, non tanto, ma col tempo ci prostra, cioè col tempo alla fine ci troviamo vuoti. Già vi dicevano, per me è una esperienza veramente, dico triste, no? Cioè quando, non so, tipo visito in varie comunità e vedo soprattutto le persone, diciamo, di una certa età che dopo 30, 40, 50 anni, no, di vita fraterna non esprimono più il calore o la bellezza della fraternità, perché supponiamo, sono indisposta, mi dai un bicchiere d'acqua, l'altra arriva dopo 10 minuti, oh là là, quanto tempo hai messo e dove sei stata? Quando una persona fa così, vuol dire che sta rivelando che è vuota. Non è difficile, però se si possa evitare è meglio. Allora, non è la nostra cattiveria che ci fa arrivare lì, è la nostra insensibilità al mistero, è non essere diventati capaci di cogliere la sostanza, la vitalità e anche il calore del mistero di Dio che si rivela. Abbiamo sempre immaginato che consistesse nel fare qualcosa per Dio. Adesso vi dico una cosa, tenete le pance tranquille. Noi, nella nostra tradizione, no? Allora un sacerdote, una suora, no? Tanto più una di clausura, noi diciamo, come vocazione, no? Diamo la vita a Dio. Non è una cosa, io do la vita al Signore, non diciamo così. Vi rendete conto che è quasi una bestialità dire così, anche se c'è un aspetto di verità, no? È Dio che dà la vita a noi, non noi a Dio. Il sottinteso di questo dare la vita è: accolgo con così radicalità l'amore di Dio che non la tengo più per me, la darò a tutti i miei fratelli, non a Dio. Dio non ha bisogno della nostra vita. Allora, più voi siete in apertura di comunione e più avete ricevuto vita. Difatti, la comunione segnala una vita abbondante. Dove c'è comunione si sta anche bene. Dove non c'è comunione, ognuno alza muri, cioè la vita non è fluente, non è abbondante, non è felice. Quando si dice che la vita è felice, non vuol dire che tutto va bene, Senza scontri. Vuol dire che non ci amiamo, qualche scontro ci vuole, qualche lavata di faccia è necessario, qualche pestaggio di piedi è inevitabile, ma non in dire ci vuole proprio, ma sono proprio le circostanze che ci permettono di valorizzare, ma io di che cosa vivo? Allora, proprio quella circostanza che di per sé suona cattiva è quella che permette di apprezzare la profondità dell'amore. Allora ci si appella a questo amore, si scende in profondità e si gusta molto di più. Se non ci fosse mai nessuna, cioè tutto, avete visto dei film quando immaginano il mondo di domani dove tutto è perfetto, no? E quella perfezione è calcolata come se tutto dovesse filare liscio. La conseguenza qual è? La vita non ha alcun senso. Però non è che vale all'inferno, dove tutto, cioè, dove ci si fa guerra la vita vale, no. Però non esiste le cose perfette. Se non altro perché la vita è precaria. Se non altro perché voi non disponete potere sugli eventi. La vita succede, ma per noi stessi ci puoi alzare una mattina che hai la luna storta, e una mattina invece che sei lì bella giuliva che ancora dormendo una volta mi alzo perché ho sognato che canto o che c'era, ma non è quello che conta, perché a volte invece mi alzo con, allora voglio dire che qualsiasi cosa succeda, quello che conta è questo riferimento, no? Di accogliere questo mistero e diventare sensibili a quello, e si diventa in genere nel problema, nella questione, nel dramma, nello scontro. Se non ci fosse mai scontro, non letale, perché sennò dopo non c'è più comunione, ma qualche pugno, vabbè, voi direste qualche strappo di capelli, vabbè. Ma è il nome di questo, cioè, non immaginiamoci angioletti. Vabbè, chiudo con questa cosa. Qui c'è un'espressione molto misteriosa nelle lettere di Paolo. Dice: non sapete che noi, adesso non mi ricordo con precisione, ma che noi insegneremo agli angeli. Non avete mai pensato che gli angeli, che pure sono creature più perfette di noi, no? Nella scala degli esseri, gli angeli sono più perfetti. Gli angeli per poter vedere Dio in verità, devono guardare gli uomini, devono servire gli uomini, perché solo così conoscono quanto è sconfinato l'amore del Dio che adorano. Se gli angeli si riferissero solo a loro, non conoscerebbero pressoché nulla di Dio. Vi rendete conto? Se gli angeli conoscono, tra l'altro nella tradizione, perché non c'è un passo della Bibbia dove si parla della caduta degli angeli nel senso del peccato, cioè perché c'è Satana, è dato. Nel libro di Giobbe, Satana si presenta alla corte. Dove sei stato? Ho girato un po'. E dice, hai visto? Sì, ma quello perché? Prova. Va bene, vai. Cioè, Satana è già dato. Quando si racconta del peccato, il serpente c'è già. Non è mica detto che è stato creato il serpente. Allora, la tradizione ha elaborato una certa visione, no? Qual è la distinzione tra l'angelo e il demonio? Non è che sia verità di fede questa, però è significativo che ci sia riflettuto. Allora, l'angelo e il demonio partono dalla stessa condizione. Diventa angelo, cioè resta angelo, e l'altro diventa demonio rispetto a un punto solo. L'angelo, che è più perfetto, non può sopportare che l'uomo sia più vicino a Dio di lui. E questa è la radice della gelosia del diavolo che fa pagare a noi. Ma noi, da questo punto di vista, conosciamo meglio il mistero di Dio, perché noi sperimentiamo quanto l'amore di Dio è sconfinato, perché noi non meritiamo il suo amore. Allora, gli angeli che ci accompagnano nelle buone ispirazioni e nel realizzarle, stanno dentro questo mistero di Dio. Quindi le buone ispirazioni, se non sono collegate qui, non sono buone ispirazioni. Come a dire, noi spesso non siamo illusi dal male, siamo illusi da ciò che sembra bene. Siamo illusi da quello che a noi appare cosa buona. Ma se tu accogli quella cosa buona, ma poi non è vincolata, non è collegata a questo, tu vai in tilt e non interviene più un altro angelo, interviene solo l'altro. Ma no, è così, guarda che fai bene, sono gli altri che sbagliano. E siamo fregati. Quindi, perdonate se insisto un po', se ho insistito un po' in questo, ma è uno degli aspetti che noi sottovalutiamo moltissimo nella nostra vita. Noi siamo troppo, ripeto, abituati a dire devi fare il bene, devi fare questo, devi fare quello, no? Come se tutto consistesse nella generosità. Infatti gli antichi non hanno mai insegnato così. La generosità può anche essere fonte di gravi misconoscimenti, di gravi illusioni, perché la generosità che si traduce in bella faccia per me mi allontana da quello che è il mistero di Dio, quindi dal godere l'amore di Dio. Se non lo godo io, non lo farò godere a nessuno, io mi servo degli altri. Basta, ultima preghiera. Signore, fai in modo che ci sia sempre qualche poveraccio, qualche disgraziato, perché così io posso fargli la carità. È una preghiera santa questa? Finiamo con questa preghiera, va?